L'attentato a Trump, la politica rovente, il futuro degli Stati Uniti. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Former US President Donald Trump has been wounded in what the FBI is calling an assassination attempt.
This is a quote Donald Trump just a few minutes ago. Thank you to everyone for your thoughts and prayers yesterday, as it was God alone who prevented the unthinkable from happening.
Thankfully, former Trump is not seriously injured. I spoke to him last night. I'm grateful. He's doing well, and Jill and I keep him and his family in our prayers.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Buon lunedì, anche quest'oggi due semplici domande per voi. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. I saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro. Oggi in assistenza Alessandro Schirano, in console Carlo Salvatore. E poi ci siete voi, 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti, siamo su X, Nessun Luogo 24, vero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video sul canale YouTube di Radio 24, il nostro canale Instagram. E poi vi ricordo sempre la sfida quasi impossibile, raggiungere i 5.000 mi piace nella nostra playlist. Mancano 5 puntate, questa è la quintultima, mancherebbero 133 mi piace, fate un piccolo sforzo così coroniamo il sogno, benché Valeria Bernardi l'ultima settimana non ci accompagnerà in questo viaggio. Torniamo seri, sono le 16.09, una manciata di secondi, qui a Milano, le 10.09 del mattino a Butler, Pennsylvania, dove sabato Donald Trump è sopravvissuto a un attentato. Mancano poco meno di 4 ore per l'inizio dell'importante convention repubblicana che andrà definitivamente a investire Donald Trump come candidato unico per la corsa alla gara presidenziale. Siamo in Wisconsin naturalmente, ma questa storia inizia 2 giorni fa in Pennsylvania, l'attentato a Donald Trump, la politica che si incendia, il suo arrivo appunto a Milwaukee per la convention repubblicana. Tanti temi da analizzare in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Il primo è quello strettamente retorico. Che cosa ha detto e dirà Joe Biden nei giorni scorsi? Che cosa dirà Donald Trump tra poche ore? Un discorso attesissimo che egli stesso, in un'intervista alla stampa locale, ha detto l'ho dovuto rimaneggiare, l'ho cambiato completamente e sarà di un tenore che non vi aspettate. Poi c'è il piano della sicurezza con il buco dei servizi, la dinamica, i tanti punti di domanda su cosa non abbia funzionato nel complesso dispositivo di sicurezza attorno all'ex presidente. Poi c'è il piano più strettamente politico, con tanto complottismo che è girato e parecchio sui social network nelle ultime ore. I rischi di strumentalizzazione ci sono. Poi c'è il piano della questione della facilità di avere armi semiautomatiche come il fucile AR-15 in possesso del ventenne che ha attentato alla vita di Donald Trump. In mezzo a tutti questi elementi e questi fattori una cosa è certa, la campagna presidenziale è cambiata, è segnata e forse anche la storia contemporanea degli Stati Uniti. Questi sono i temi di quest'oggi, per voi c'è il 349-238-6666, noi raccontiamo altre notizie. Primo dei nostri dossier internazionali ci porta velocemente, ma ci torneremo magari in settimana, a Mogadiscio in Somalia, almeno 5 morti e 20 feriti, il bilancio di un attentato avvenuto ieri sera al di fuori di un bar della capitale somala che era colmissimo di persone, soprattutto funzionari governativi che stavano assistendo alla finale degli europei di calcio. Non c'è una rivendicazione, ma tutti puntano il dito sulla milizia islamista degli Al-Shabaab che è da tempo, dopo essere sorta sulle ceneri delle corti islamiche 2006, contende ai governativi e a varie coalizioni africane il possesso del territorio e il controllo di sicurezza anche in alcune parti di Mogadiscio. Visita di Stato del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in Brasile, durerà fino a venerdì 19, toccherà varie città dell'importante paese sudamericano. È la prima visita di un Presidente italiano in Brasile in 24 anni, l'ultimo era stato Carlo Azeglio Ciampi nel 2000. Quest'oggi doveva vedere l'omologo Luiz Inácio Lula da Silva. Tra i dossier sostenibilità ambientale, la lotta alla povertà e poi una serie di temi più strettamente politici relativi all'instabilità generale dell'America Latina. Sul tavolo anche il dialogo tra l'Unione Europea e il Sud America e lo stallo sull'accordo Mercosur. Stallo anche per i negoziati, ma staremo a vedere perché si rincorrono voci a favore, voci contrarie. Sto parlando naturalmente della guerra in Vicino Oriente, Israele e Hamas, dopo che sabato un attacco aereo israeliano ha colpito la zona di Al-Mawasi, governatorato di Khan Yunis, sud della striscia di Gaza. Il bombardamento avrebbe causato un centinaio di morti e diverse centinaia di feriti, bilancio molto alto perché nella zona si trovavano molti sfollati palestinesi. Nel mirino, tra gli altri, c'era, secondo IDF, il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, ritenuto alla mente del massacro del 7 ottobre. Non è chiaro se Deif sia rimasto ucciso o sia stato solo ferito. Il tutto mentre, dicevo, faticosamente arrancano e provano ad avanzare i negoziati. A un certo punto, durante il weekend, si era diffusa anche la notizia che Hamas si sarebbe ritirata dai negoziati dopo questo sanguinoso attacco. Così pare che non sia stato, i negoziati andrebbero avanti. Netanyahu ha esternato un certo ottimismo, continuando a ribadire, a sottolineare dal suo punto di vista la bontà della strategia, cioè pressione militare per arrivare poi a una soluzione diplomatica. Nel frattempo però continuano le proteste contro il governo e questa politica che non sta restituendo gli ostaggi e le loro famiglie. Sabato migliaia di persone hanno manifestato per chiedere un accordo sulla liberazione degli ostaggi, sempre davanti all'ufficio del primo ministro Netanyahu. Quel raduno è avvenuto dopo che un'altra manifestazione, coordinata sempre da un gruppo di famiglie degli ostaggi, aveva organizzato una marcia di 4 giorni da Tel Aviv a Gerusalemme. Cambiamo completamente area e tema, andiamo a Pechino, nella Sala Grande del Popolo. Si è aperto il terzo plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese. È uno degli appuntamenti più importanti della politica e del partito, evidentemente. Si tiene una volta ogni 5 anni a porte chiuse. Si discute di solito di riforme politiche ed economiche. Sostanzialmente il terzo plenum va a fissare quella che sarà l'agenda politica per i prossimi 5 anni. Questo terzo plenum dell'era Xi Jinping però è caratterizzato da alcune particolarità. È stato indetto con vari mesi di ritardo, pensate che era previsto per ottobre, e il rinvio potrebbe essere dovuto, qua da prendere con le pinze tutte le letture naturalmente, ha una serie di tensioni interne al partito perché, lo sapete, Xi Jinping è il leader cinese con più potere dai tempi di Mao Zedong e questo ha creato qualche malumore, qualche attrito e frizione all'interno del partito stesso. Questo forse ha portato al ritardo della convocazione del plenum stesso. Infine vi ricordo che quest'oggi ricorre il 4º anniversario della morte di Mario Paciolla. Era il membro dell'ONU ritrovato morto in circostanze non chiarite 15 luglio del 2020 nel suo appartamento di San Vicente del Caguán in Colombia. L'anniversario di oggi sarà celebrato con un'iniziativa alle 18 a Napoli in Piazza Municipio e cade a 2 settimane dal pronunciamento della Procura di Roma che ha archiviato la morte di Paciolla come suicidio, tesi alla quale i familiari, tanti analisti e tanti giornalisti ancora non credono per tutta una serie di incongruenze e di inquinamenti e violazioni della scena del crimine avvenuti subito dopo, che appunto non convincono affatto e non portano alla tesi del suicidio. I nostri dossier nazionali sintetici, gioco forza perché c'è tantissima carne al fuoco nella puntata di quest'oggi. Allora li chiudiamo, iniziamo a modo nostro. 90 secondi, Valentina Ternullo, Carlo Salvatore.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Good afternoon. Former US President Donald Trump has survived an attempted assassination.
It is a sad, sad day for America.
È un giorno molto triste per l'America.
I'm Pennsylvania Governor Josh Shapiro.
Sono il governatore della Pennsylvania, John Shapiro.
The assassination attempt on the former president Donald Trump last night.
Il tentativo di assassinio dell'ex presidente Donald Trump la scorsa notte è semplicemente inaccettabile.
It's absolutely unacceptable.
There's no place in America for this kind of violence or any violence for that matter.
Non c'è spazio in America per questo tipo di violenza, per nessun tipo di violenza. Un tentativo di omicidio è quanto di più contrario a quello che siamo come nazione.
An assassination attempt is contrary to everything we stand for as a nation, everything.
My wife Sarah and I were shocked.
Mia moglie Sara ed io siamo rimasti scioccati dal tentativo di assassinio dell'ex presidente Donald Trump. Questo è un attacco all'America e alla democrazia.
This was an attack on America. It was an attack on democracy.
They've tried to put him in jail and that didn't work, so now somebody tries to take his life.
Hanno cercato di farlo arrestare e siccome non ha funzionato, hanno cercato di ucciderlo.
As you could see from the attempt that he still thought about the people first. He's a wonderful man.
Come avete potuto vedere dall'attentato, pensa sempre alle persone prima. È una persona fantastica. La violenza, che venga perpetrata da un solo uomo o da un gruppo, svilisce un'intera nazione. Eppure, a quanto pare, tolleriamo un aumento del livello di violenza che rende vani, allo stesso tempo, sia la nostra umanità che i nostri presunti appelli alla civiltà. Robert F. Kennedy, 5 aprile 1968.
Si chiama copertina, non si guarda, non si osserva, non si apre, non si sfoglia, la si ascolta. 90 secondi, Valentina Tenullo e Carlo Salvatore per portarci a bomba sul tema di quest'oggi, quel tema che ha scosso le opinioni pubbliche statunitensi, ma di mezzo mondo durante il weekend. Un racconto fatto anche di iconografie, di foto giustamente definite iconiche dai più. Oggi avremo anche una piccola parentesi sulla radio che si vede. Partiamo dal terreno, lo facciamo con il microfono di Giulia Cannizzaro, che ha appena raggiunto Mary Spicuzza, giornalista del Milwaukee Journal Sentinel, che ci dice le ultimissime sull'apparato di sicurezza, su dov'è Trump. Ascoltiamo la sua voce.
So yesterday, even in the wake of the assassination attempt against former President Donald Trump, yesterday.
Come sentite, Mary Spicuzza del Milwaukee Journal Sentinel dice: ieri si diceva che sarebbero rimasti in vigore il piano di sicurezza precedente e le regole sulle armi. Tuttavia, questa mattina, a poche ore dall'inizio della convention, il capo dei servizi segreti ha diffuso nuove informazioni sul fatto che a seguito dell'attentato contro l'ex presidente Trump saranno rafforzate e potenziate le misure di sicurezza. Quindi ci aspettiamo che chiunque si trovi nel centro di Milwaukee avrà un po' di difficoltà ad andare in giro e credo che stiano incoraggiando le persone ad avere pazienza perché la sicurezza è stata rafforzata dopo la sparatoria. Anche l'ex presidente Donald Trump ha rilasciato ieri una dichiarazione in cui affermava che aveva intenzione di ritardare il suo viaggio a Milwaukee, ma poi ha deciso di non farlo e quindi è arrivato. È atterrato qui ieri pomeriggio, continua Mary Spicuzza, e ora si trova nel centro di Milwaukee, in un hotel che è stato sottoposto a controlli di sicurezza molto severi in vista della convention che inizia proprio oggi.
Also being very high security there and heavily guarded in advance of.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce della collega di Milwaukee, Mary Spicuzza, Milwaukee Journal Sentinel, appena raggiunta con le ultimissime di cronaca. Continuiamo allora, lo facciamo però con un'altra voce, quella di Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, inviata alla convention di Milwaukee. Viviana, buongiorno, benvenuta, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Allora, domanda di rito, ma direi più che mai pertinente, che aria tira a Milwaukee poche ore dopo il tentato assassinio di Donald Trump?
Ma questa è una mattina molto tranquilla. Io adesso sono appena passato i controlli di sicurezza, non c'era nessuno, erano molto semplici, gli stessi controlli di sicurezza che ci sono stati sempre a tutte le convention, quindi non è che c'è un'aria particolarmente tesa. È chiaro che però questo attentato ha scosso gli Stati Uniti, ha provocato anche un impatto enorme sulle campagne elettorali adesso dei due candidati, con molti sostenitori di Donald Trump che cominciano a dire apertamente che Donald Trump non è semplicemente sopravvissuto a un attentato ma ha vinto le elezioni, e con un clima comunque a sinistra problematico, perché come avrete visto Biden ha fatto degli appelli ad abbassare il livello, la temperatura dello scontro. Ha anche però annullato tutti gli spot anti-Trump previsti in coincidenza con la convention repubblicana, ha anche annullato una tappa in Texas elettorale, così come Kamala Harris ne ha annullata una in Florida. Oggi vediamo se e come riprendono i democratici la loro campagna, perché Biden è atteso in Nevada, c'è un'intervista importante che fa alla NBC. Dal punto di vista della campagna di Trump. Trump userà questo evento, cambiando il discorso diciamo finale, quella convention, ma cambiando anche un po' il messaggio, perché si vuole presentare adesso come unificatore del partito, della nazione, e quindi lanciare un messaggio meno per capirci American Carnage, come quello che sì. Cioè questo sulla distruzione dell'America, no? Il famoso discorso che faceva nel 2016 alla convention, che lo incoronò. È un discorso, quello che vuole fare, che mira agli indecisi, insomma, quella fetta dell'elettorato che non sta da una parte nell'altra, che sceglierà il minore dei due mali, e lui vuole presentarsi come tale, ecco.
State ascoltando la voce di Viviana Mazza in diretta da Milwaukee, sede del convention del Partito Repubblicano, convention quanto mai drammatica e importante allo stesso tempo, che tra poche ore prenderà il via. Peraltro lo stesso Trump parlerà tra poche ore. Viviana Mazza è corrispondente firma del Corriere della Sera dagli Stati Uniti. Viviana, dalle tue parole si evince un dato, che l'attentato a Donald Trump ha sostanzialmente potenziato l'arsenale retorico e politico dei repubblicani di Trump e ha totalmente depotenziato l'arsenale democratico, perché è chiaro che Joe Biden dall'altra parte vive un profondo imbarazzo, non può tenere i toni accesi, egli stesso lo ha detto, e gioco forza in questo modo fa il gioco dei repubblicani, o sbaglio?
Sì, hai ragione, c'è un duplice aspetto secondo me, c'è quello dell'immagine pura e semplice, perché comunque tutti quanti abbiamo visto queste immagini che diventeranno storiche di Donald Trump che dopo un attentato si solleva, scuote il pugno, invita a lottare, quindi un'immagine che può piacerci, che può non piacerci, ma è un'immagine indubbiamente di forza. E invece proprio negli stessi momenti abbiamo visto un Joe Biden che dalla sua casa sulla spiaggia in Delaware prendeva l'aereo per tornare a Washington per dare un messaggio anche lui in qualche modo di forza, ma il modo in cui le telecamere lo hanno ripreso è stato per me molto indicativo. Joe Biden saliva scalino dopo scalino queste scalette dell'aereo dell'Air Force One, si girava rigido e salutava, ed è un'immagine comunque di fragilità, sì. Che ci piaccia o non ci piaccia a Joe Biden. A questo si aggiunge quello che dicevamo prima, cioè la strategia. Cioè anche se Trump sta usando un messaggio più unitario e quindi non lo ha attaccato direttamente, lo stanno facendo i sostenitori, tra cui anche uno dei possibili vice di cioè adesso ci sarà questa convenzione, la scelta del vice, uno dei favoriti, il senatore Vance, ha detto che Biden è direttamente responsabile per l'attentato a Trump, per la retorica, per il modo in cui il Partito Democratico lo ha dipinto come una minaccia alla democrazia e come una minaccia esistenziale, qualcuno che ad ogni costo non dovrebbe arrivare alla Casa Bianca. Da qui l'imbarazzo, come dicevi, di Biden.
E adesso staremo a vedere naturalmente come i due continueranno a condurre questa lunga campagna elettorale. Intanto grazie mille Viviana Mazza, corrispondente del Corriere della Sera dagli Stati Uniti, in diretta da Milwaukee. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima Viviana.
Grazie a voi.
Nel frattempo, già che è lunedì e sapete che normalmente arriviamo dopo weekend incredibilmente intensi dal punto di vista dell'attualità internazionale, e normalmente tra le 4 e le 5, come ben sapete, chi ci segue assiduamente lo sa perfettamente, accadono cose. Cosa accade? Questa è una breaking news appena battuta dalle agenzie, che mi segnala alla redazione. Il giudice federale che doveva decidere sul caso dei documenti riservati trattenuti da Donald Trump ha respinto la richiesta di imputazione a carico dell'ex presidente. Questo è un sottopancio su quasi tutti i network internazionali. Ho l'occhio sulla CNN, ma prima guardavo anche Fox News. Secondo quanto emerge dalle motivazioni, però attenzione, la ragione del respingimento non è sostanziale, ma formale. Allora, Trump non sarebbe imputabile per i presunti documenti riservati trattenuti nella residenza di Mar-a-Lago, ma non perché non avrebbe commesso il fatto, ma perché lo special counsel Jack Smith, che è responsabile dell'indagine, era stato incaricato attraverso una procedura sbagliata. Cioè c'è un vizio di forma che fa sì che in questo momento il giudice debba far cadere le accuse a carico di Donald Trump. Non sono esperto di diritto di procedura penale statunitense, ma immagino che ci sia la possibilità che un giudice, riprendendo il procedimento con i giusti crismi formali, possa riaprire il caso. Ma staremo a vedere e vediamo anche se le agenzie ci soccorrono da questo punto di vista. Lo dicevo, sono tantissimi i piani di questa vicenda. C'è il piano strettamente retorico, c'è quello anche iconografico. Viviana Mazza raccontava molto bene come quelle due immagini, almeno due direi, perché Donald Trump sanguinante col pugno sollevato mentre urla fight è qualcosa che passerà alla storia, nei libri di storia, ma con Andrea Macchioni noi ci siamo concentrati su qualche frazione di secondo prima e tra poco vi racconteremo, non si può fare per radio ma lo facciamo lo stesso, vi racconteremo quell'iconica immagine. Vi dicevo, piano retorico, piano iconografico, piano strettamente politico. Stiamo su quello retorico e di comunicazione. Antonio Tella ha raggiunto Dino Amendoni, socio e fondatore di Proforma, è un'agenzia specializzata in comunicazione politica. Dino Amendoni ci soccorre molto spesso, lo ha fatto anche durante le elezioni francesi, quando bisogna analizzare non soltanto la narrativa dei candidati presidenti, ma anche quando un evento drammatico come questo possa diventare un fattore di opportunità, un acceleratore. Cosa possono fare i repubblicani adesso per ottenere il massimo del risultato politico dopo l'attentato? Sentite Dino Amendoni.
Penso che gli strateghi repubblicani ora siano concentrati sulla convention di Milwaukee, in cui Donald Trump verrà dichiarato ufficialmente dal suo partito come il candidato del Partito Repubblicano, e ci arriveranno tentando ovviamente di dare una sensazione di un leader che supera ogni ostacolo, persino un attentato, persino un assalto fisico, ed è pronto a sfidare qualsiasi tipo di difficoltà, che è un tipo di messaggio, è un tipo di leadership che in un'elezione come quella americana, un'elezione molto personalizzata, un'elezione in cui il presidente è anche il comandante in capo dell'esercito, chiaramente va a toccare delle corde molto profonde ma anche molto superficiali sull'elettorato americano. Quindi credo che tenteranno di massimizzare l'effetto di quella uscita a caldo di Trump, che ancora col sangue sull'orecchio urlava fight, fight, fight ai suoi elettori, nel tentativo di galvanizzare la sua base, perché poi alla fine di questo stiamo parlando, di cercare di galvanizzare il proprio elettorato e portarlo in massa a votare, con lo storytelling di un leader che è stato ferito e che evidentemente nel racconto dei repubblicani risulta essere scomodo, invotabile, da buttar giù con le sentenze giudiziarie. Quindi è perfettamente dentro un modello di racconto che Trump già stava avviando, non fa altro che potenziarlo.
La voce di Dino Amendoni, esperto di comunicazione politica, Proforma. Piccola pausa, andiamo a sentire come vanno i numeri della borsa, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Conto alla rovescia è iniziato, mancano poco meno di 4 ore per l'apertura della convention repubblicana di Milwaukee, Wisconsin, dove Donald Trump pronuncerà un discorso che non sarà quello che lui aveva scritto, lo ha detto egli stesso, l'ha cambiato dopo il tentato omicidio di cui è stato vittima. Una convention che dovrebbe designare anche il vice candidato alla presidenza, anzi candidato alla vicepresidenza, perdonatemi, per le elezioni di novembre per gli Stati Uniti naturalmente. Una convention che si apre ancora con una serie di domande e di speculazioni su cosa è andato storto. La falla nella sicurezza statunitense, la stessa CNN, altra breaking ribattuta dalle agenzie, ha sentito una fonte a conoscenza delle indagini. Sostanzialmente sarebbe mancata sul tetto dell'edificio sul quale si era collocato l'attentatore una delle squadre di cecchini locali, che invece secondo il piano di sicurezza era destinata proprio a sorvegliare quel tetto. Come sapete la distanza non era così alta, e quindi tutti hanno puntato il dito su questa fortissima negligenza da parte dei servizi di sicurezza statunitensi. Lì poi dobbiamo sempre immaginare che c'è un servizio federale, poi ci sono le autorità locali, probabilmente anche una comunicazione tra le varie parti non esattamente fluida ha portato poi a quel drammatico epilogo. 349-238-6666, Gianni da Verona ricorda quanti presidenti o candidati presidenti hanno subito attentati nella storia statunitense, e purtroppo è vero, qualcuno come Nicoletta dice si potrebbe riflettere sul perché uno dei paesi più imbottiti di armi al mondo sia anche uno dei meno sicuri. Qualcun altro, difficile per i democratici gestire la problematica attentato omicidio Trump, possono solo puntare su un nuovo cavallo, così un ascoltatore. E qualcun altro come Luca ironizza, immagino, il giudice statunitense non è stato assolutamente influenzato dalla cronaca, fa riferimento alla per ora caduta delle accuse contro Donald Trump di aver tenuto in suo possesso, occultato, portato nella sua residenza alcune carte federali, che invece devono rimanere ben chiuse negli appositi armadietti all'interno della Casa Bianca. Accuse cadute per il momento per un vizio procedurale. Torniamo però, visto che alcuni ascoltatori lo chiedevano, a quale dovrebbe essere la strategia dei democratici in questi momenti così convulsi e concitati. La voce di Dino Amendoni, socio di Proforma, esperto in comunicazione politica.
I democratici sono più in difficoltà dei repubblicani, ma è una difficoltà che potrebbe essere momentanea. Sicuramente in questo momento non può che esserci la solidarietà nei confronti dell'avversario, una solidarietà che chiaramente è molto formale dopo tutto quello che si sono detti democratici e repubblicani in questi 8 anni, gli anni della presidenza Trump, ma anche gli anni di Biden, la campagna elettorale. Adesso ovviamente sono obbligati un po' tutti a esprimere solidarietà, vicinanza nei confronti dell'avversario ferito. E questa è la reazione a caldo ed è inevitabile. Poi ci sono due possibili conseguenze. La prima è riassumibile in una frase che ha dichiarato Biden ieri, cioè la necessità di abbassare i toni della campagna elettorale. Quella frase sembrava un messaggio non solamente rivolto ai repubblicani, che sono da sempre molto duri nei suoi confronti, a partire da Trump, che ogni giorno lo critica per l'anzianità, per le sue difficoltà cognitive, secondo Trump, ma sembrerebbe essere un messaggio anche alla sua parte, cioè abbassare i toni in questo momento in cui Biden è accerchiato dal Partito Democratico potrebbe essere un invito che Biden fa agli stessi democratici a lasciargli tregua, a far sì che il candidato resti lui, perché in questo momento ogni forma di conflitto potrebbe aumentare il livello di esplosività della campagna. Quindi la sensazione è che Biden stia tentando di sfruttare a suo vantaggio questa situazione per cercare di calmare le acque anche nel Partito Democratico. Poi c'è un'altra questione che rimane sullo sfondo, e cioè l'uso delle armi negli Stati Uniti, nel senso che è molto facile procurarsi un'arma, è molto facile procurarsi un'arma semiautomatica, lo abbiamo visto tante volte in tante stragi negli Stati Uniti, anche nelle scuole, lo abbiamo visto con l'attentato a Donald Trump. Ora ci sono due strade percorribili: una, quella dei democratici, quella di dire Trump e l'attentato a Trump dimostra che dobbiamo fare un'ulteriore restrizione sull'uso delle armi, prima di tutto per proteggere figure apicali della politica americana, oppure ci potrebbe essere la reazione opposta, quella dei repubblicani, che potrebbero dire dobbiamo difenderci tutti, dobbiamo avere tutti quanti le armi in mano. Fossi in Biden farei la mossa per primo, cioè chiederei una riflessione sull'uso delle armi, perché sappiamo benissimo che la base repubblicana su questo è abbastanza inamovibile, però sarebbe un po' un paradosso difendere l'uso delle armi dopo un attentato al candidato presidente. Per cui questo è un tema che potrebbe tornare di stretta attualità e potrebbe avvantaggiare Biden, se Biden saprà utilizzare al meglio i tempi e le parole per reintrodurre questo argomento in campagna elettorale.
La voce di Dino Amendoni di Proforma ricorda uno dei temi forse più scottanti della politica, della società, della cronaca americana, quel fucile R15 che è stato protagonista di tantissimi mass shooting. Lo sapete, questo termine che viene utilizzato per tanti eventi drammatici che toccano gli Stati Uniti, quando i morti sono almeno 3, derivanti appunto da uccisioni da uno sparatore. In tantissime occasioni è stato usato quel fucile, che è un fucile quasi d'assalto militare, nel senso che è un semiautomatico, spara 60 colpi a minuto, costa $1,000,000, qualcosa di facilmente rinvenibile in tantissime abitazioni statunitensi. Guardavo le ultime statistiche. Fra l'altro quel fucile è diventato a un certo punto anche iconico, quasi l'emblema, con dei club associati per chi era possessore della R15. Allora, continuiamo con l'analisi, lo facciamo col professor Mario Del Pero, Sciences Po, Parigi. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Certo, non immaginavamo di dover commentare l'inizio della convention repubblicana con un evento così eclatante. Sbagliamo nel dire che la campagna presidenziale è stata segnata indelebilmente, è in qualche modo, non voglio dire un punto di non ritorno, però è un marchio rispetto al quale sia repubblicani che democratici devono fare i conti, ma devono fare i conti molto bene con quello che è accaduto.
Indubbiamente, perché un attentato a un ex presidente che si carica un secondo mandato, una figura così centrale, così dominante, così egemonica nel dibattito politico e pubblico negli Stati Uniti come Trump, modifica lo stato di cose. Valida anche la narrazione che Trump da anni cerca di diffondere, di presentare, no? Vittima e combattente, vittima delle istituzioni, della politica corrotta, della giustizia a orologeria, di elite che hanno tradito lui e il paese, e combattente che è di un popolo tradito anch'esso, che finalmente ha trovato il suo profeta, il suo leader carismatico, che con questo popolo ha un rapporto diretto e non mediato come tutti i grandi leader carismatici. Ecco, beh, è la foto iconica che gira ormai da martedì notte. Queste due immagini, questi due elementi li mette assieme benissimo, no? Il volto sanguinante, il pugno al cielo, l'invito al suo popolo a combattere, la bandiera che sventola sullo sfondo, è un'immagine potentissima. Lo sarebbe comunque, lo è ancora di più perché poi viene giocata con l'immagine dell'avversario anziano, senile, fragile, poco lucido. Il vigore, la virilità di questa immagine è straordinariamente potente, cambia lo stato delle cose, cambia l'immagine, quanto è accaduto, i termini del dibattito politico e della campagna elettorale, indubbiamente.
La voce e l'analisi del professor Mario Del Piero, Sciences Po Parigi. Cambia sicuramente il tenore, la temperatura del dibattito, cambierà sicuramente l'atteggiamento, le parole, la narrazione dei due candidati presidenti, ma la domanda che forse dovremmo farci: cambierà l'orientamento di voto degli americani? Perché io sospetto che gli indecisi potrebbero rimanere tali a meno che Joe Biden non inciampi un'altra volta. Cioè, ho la sensazione che adesso la patata bollente ce l'abbiano in mano più i democratici che i repubblicani. La gestione di quello che è accaduto per i repubblicani tutto sommato è abbastanza facile. Per i democratici è difficile portare avanti una campagna aggressiva senza sembrare dei carnefici che si accaniscono su un presidente oggetto di un attentato.
No, indubbiamente, io credo che abbia colto proprio il punto della questione. Allora, partiamo da un presupposto: in un contesto così polarizzato la mobilità elettorale è molto molto bassa. I due blocchi elettorali si muovono pochissimo e garantiscono a una parte come all'altra un capitale fisso di partenza certo. Però i democratici sono in un angolo e sono in un angolo perché quanto è accaduto ieri è mobilitante per l'elettorato democratico. Diceva, sembra confermare e validare la narrazione dominante di Trump, e al contempo oggi cavalcare l'antitrumpismo, denunciare Trump come un pericolo per la democrazia americana, denunciare la violenza verbale di Trump e la sua, il suo avallare forme di violenza anche non solo verbale, come è stato il 6 gennaio e l'assalto al Congresso. Ecco, fare tutto ciò che sapevamo essere il terreno più mobilitante invece per i democratici diventa particolarmente difficile. Io credo i democratici siano in un angolo in questo momento. Poi tantissime cose possono accadere da qui al 5 novembre, ci mancherebbe, però è chiaro che il dibattito di Atlanta e i fatti di Butler hanno cambiato proprio il cuore della conversazione elettorale, del confronto elettorale, e l'hanno cambiato a favore di Trump e dei repubblicani.
Professor Del Piero, lo ricordo, Sciences Po Parigi, attento osservatore della politica statunitense, nostra guida in tempi così turbolenti. Cosa si aspetta potrebbe dire Donald Trump? Ha detto: cambierò il mio discorso, non pronuncerò le parole incendiarie che avevo in testa, perché quello che è successo evidentemente lo ha cambiato. Sarà un Trump più ecumenico, cioè finalmente vedremo quasi un Trump erma bifronte, incendiario da una parte e dall'altra parte più accomodante, più che parla all'intera nazione, quasi da già presidente.
Da presidente in pectore. Noi sappiamo che 4 anni di esperienza presidenziale non hanno, come dire, istituzionalizzato Trump, è rimasto lo stesso, no? Era uno degli auspici quando si insediò alla Casa Bianca, che entrare alla Casa Bianca ne moderasse gli atteggiamenti, il lessico, ne contenesse le intemperanze. Io credo che si giocherà su un doppio registro. Da un lato il Trump, come dire, padre nobile di un paese che si appresta possibilmente a guidare nuovamente, e di fianco però il solito lessico usato da una parte come dall'altra, intendiamoci, certo, polarizzante e divisivo, perché mobilita il suo elettorato. Figure importanti del Partito Repubblicano, senatori pesanti, anche Vance, senatore dell'Ohio, che è uno dei papabili candidati alla vicepresidenza, immediatamente hanno accusato Biden e i democratici di essere i mandanti morali di quel che è accaduto a Butler, e non credo che i repubblicani rinunceranno a questo tipo di accuse che servono appunto a tenere attivo, mobilitato, galvanizzato il proprio elettorato.
Grazie mille, come sempre, al professor Mario Del Piero, Sciences Po Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Noi andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi ancora la radio che si vede con il nostro icon di Andrea Macchioni, e poi ancora Dino Amenduni, perché proveremo a metterci nei panni degli strateghi democratici e repubblicani per cosa fare e cosa dire. Traffico.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori, stiamo provando ad analizzare gli scenari possibili dopo il tentato omicidio di Donald Trump sabato in Pennsylvania. Tra poco si apre l'importantissima convention repubblicana che darà l'investitura al candidato alla vicepresidenza e consacrerà ancora una volta un Donald Trump che, con le immagini che avete visto, che hanno fatto il giro di mezzo mondo e che compariranno ragionevolmente nei libri di storia, risorge col volto insanguinato, mostra il pugno, urla ai suoi sostenitori: fight, fight, combattiamo, combattete. Insomma, un Trump combattivo, redivivo, è il caso di dirlo, che scampa la morte ed è pronto naturalmente a guerreggiare contro i democratici, che hanno un candidato che continua a mostrare, non è cambiato nulla, le sue fragilità, e non è abbastanza spregiudicato, smaliziato, cinico, spietato da sfruttare, ovviamente anche il presidente statunitense, ovvio che dica dobbiamo tenere bassi i toni, sfruttare quello che è accaduto. 349-238-6666, un ascoltatore: io tremo a pensare cosa sarebbe successo se il proiettile fosse passato a pochi centimetri di distanza. In tanti hanno speculato sui sei, ma non lo faremo, gentile ascoltatore. L'unica cosa che è stato sottolineato e trovo interessante: Donald Trump normalmente quando fa i comizi parla sempre di fronte al pubblico, raramente ha spostamenti del volto, la postura. Quella volta, in quel preciso istante, stava controllando gli ultimissimi dati sull'immigrazione e stava facendo riferimento appunto a una carta, e quell'interesse, quell'andare a cercare i numeri per poter meglio arringare la folla è probabilmente quello che lo ha salvato. Sempre 349-238-6666, Francesca scrive: forse qualcuno dovrebbe ricordare che anche Hitler sopravvisse a un attentato, ma gentile Francesca, mi sembra un paragone che non regge, ma per mille motivi, al di là del diaframma storico che ci separa dalle vicende di Hitler. Poi quello di Hitler era a fine regime, insomma, non farei paragoni di questo tipo. Tra poco torno ai vostri messaggi al 349-238-6666, però le break-in si susseguono. Donald Trump dice che sceglierà il candidato vicepresidente oggi stesso, a riferirlo a Fox News, e questo conferma l'importanza della convention repubblicana che si sta aprendo. Stiamo ragionando di piani politici, di piani retorici, di narrazione. Vi dicevo, quelle foto passeranno alla storia, però con Andrea Macchioni ci siamo in qualche modo soffermati su pochi istanti prima di quell'iconica foto, Trump col volto sanguinante. Ce n'è un'altra, ce lo racconta il nostro Andrea Macchioni, buttate un occhio sui social.
Braccio alzato, pugno chiuso. Gli agenti del Secret Service che lo circondano. Un rivolo di sangue che gli taglia la guancia mentre urla alla folla: fight, fight, fight. Questa foto è già storia ed è stato lo stesso Trump in un'intervista al New York Post a sottolinearlo, dicendo: molte persone dicono che sia la foto più iconica che abbiano mai visto. Hanno ragione e non sono morto. La vicenda raccontata da questo scatto è destinata con ogni probabilità a plasmare la politica statunitense e di conseguenza quella mondiale del prossimo futuro. Il proiettile sparato da un uomo armato ha appena fatto precipitare il paese nell'abisso. L'unica domanda ora è: fino a che punto cadremo? Questa è la telegrafica analisi del giornalista Zach Beauchamp su Vox. Pochi istanti prima, però, è stata scattata un'altra foto, forse meno d'impatto ma altrettanto iconica, ovvero quella che ritrae il proiettile che ha appena colpito di striscio l'ex presidente statunitense. A premere il pulsante senza essere consapevole dell'incredibile tempismo è stato Doug Mills, fotografo doppio premio Pulitzer presente al comizio di Trump a Butler, e che al fuoco del fucile AR-15 di Thomas Matthew Crooks ha avuto la prontezza di rispondere con il fuoco dell'obiettivo della sua macchina fotografica Sony. Catturare l'immagine di un proiettile che viaggia a 975 metri al secondo non è qualcosa che accade tutti i giorni. La foto dell'anno, probabilmente lo scatto di una vita, tanto improbabile quanto straordinario. Merito più del tempismo che del talento, ma d'altronde si sa, il tempismo per un fotografo spesso è tutto.
Doug Mills, fotografo che io immagino da ex fotografo, ormai lo posso dire perché non scatto praticamente più, e quelle sono situazioni in cui chi fa cronaca politica lo sa perfettamente, a un certo punto trovi l'angolazione giusta, non sempre ti puoi muovere, sei sotto il palco, la luce ti piace e normalmente scatti una serie di scatti, appunto è una raffica di scatti che fai 5, 6, 7, 10, 12, poi le macchine sempre più moderne consentono veramente una rapidità incredibile e poi a volte capita che ti ritrovi a riguardare lo schermo della tua macchina fotografica e scopri di aver immortalato qualcosa che, di cui manco ti eri accorto prima e posso solo immaginare Doug Mills in quei concitati istanti cosa possa aver pensato, con che rapidità debba aver detto adesso devo mandare la foto alle agenzie, queste foto devono circolare immediatamente, quei momenti in cui gli agenti di sicurezza si stavano mobilitando, lo stesso Donald Trump stava veniva trascinato via. Ma tant'è, anche questo naturalmente fa parte del racconto giornalistico che prosegue, perché tra poche ore si apre la convention di Milwaukee. Cosa faranno gli strateghi repubblicani e cosa faranno anche quelli democratici? In tutta risposta, ancora Dino Amenduni, esperto di comunicazione politica, sentite.
Se fossi uno stratega repubblicano punterei tutto sull'associazione tra Trump e un immortale, un Highlander, una persona che riesce a sfidare qualsiasi tipo di difficoltà trova sulla sua strada, da quelle giudiziarie a quelle appunto legate alla violenza, ma rimane in piedi e lo fa per rappresentare la sua gente. Se fossi uno stratega democratico, passato il momento appunto di solidarietà, proverei a incalzarlo con una discussione sulle armi, perché potrebbe essere un elemento che va in cortocircuito rispetto al racconto che i repubblicani stanno facendo di questo attentato nei confronti di Trump. E in secondo luogo continuerei a ragionare sul fatto che probabilmente gran parte degli elettori hanno già deciso, quantomeno l'area, magari non hanno deciso se votare, ma hanno deciso che se vanno a votare Biden o Trump, gli indecisi puri secondo me sono pochissimi, e per cui continuerei a lavorare al netto della comunicazione politica sulla mobilitazione territoriale, su cercare di portare più gente possibile a votare dalla tua parte, dalla propria parte. Quindi in particolare le minoranze, perché è lì che si giocherà probabilmente, come negli ultimi anni, la campagna elettorale.
La voce dell'esperto di comunicazione politica Dino Amenduni, socio di Proforma, agenzia appunto di comunicazione che spesso ci aiuta a capire e metterci nei panni dei politici, dei loro consiglieri, in momenti più tranquilli, anche in momenti così concitati, come il caso appunto di questa convention repubblicana che si apre dopo il tentato omicidio di Donald Trump. 349-238-6666, sono sempre rapito dalla sicumera con la quale alcuni ascoltatori gestiscono e maneggiano tutti i temi, compresa anche la fotografia. Perché dice stupidaggini, scrive un ascoltatore, come fa a scattare una foto dopo aver sentito il rumore dello sparo, se il proiettile viaggia a una velocità maggiore di quella del suono? Quando ha sentito il colpo il proiettile era già passato, tornate a scuola, così l'ascoltatore. Stavo esattamente dicendo questo. Normalmente quando un'inquadratura ti piace, quando c'hai il presidente Trump che ha una certa postura e tu sei lì sotto e sei un fotografo che fa politica, inizi a scattare delle raffiche di foto, non scatti una foto e basta, non fai clic una volta col ditino sul bottoncino della macchinina, ne fai tante e poi a un certo punto può succedere che becchi quel momento incredibile, potentissimo, in cui c'è una combinazione di fattori perfetta e poi viene fuori lo scatto della vita, perché quello scatto in cui si vede il proiettile di striscio, l'otturatore non andava così veloce che non è riuscito a immortalarlo completamente, si vede quasi a seconda del tempo che si utilizza, così facciamo pure le lezioni di fotografia adesso, vabbè, può essere più o meno allungata la scia, chiaro che se l'otturatore viaggia a velocità altissima riesce a bloccarlo, se no no. Detto ciò, tempo quasi scaduto, non c'è tempo per le lezioni di fotografia, pochi secondi quelli appunto. Per ricordare che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto e la partecipazione. Tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, ci sentiamo domani alle 16, se volete un saluto da Gianpaolo Musumeci.